Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Un buongiorno a tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici e buongiorno con l'edicola RWS di venerdì 27 luglio. Un saluto alla mia sinistra a Raffaele Battista, insegnante, docente alla facoltà avventista di teologia e anche bibliotecario di una biblioteca speciale. Poi ne parleremo, Vittorio. Speciale perché è specifica. Poi ringraziamo Vittorio Fantoni.
Buongiorno.
Con Vittorio poi negli ultimi minuti parleremo di sport e parleremo anche del tour. È il nostro uomo inviato al tour, anche se è molto triste perché senza Nibali. Tra l'altro Nibali si deve operare, vero Vittorio?
Sì.
Però questo dovrebbe essere una scelta...
Dovrebbe facilitare il rientro, però non si sa come va a finire.
Comunque quella caduta che sembrava lì per lì... Poi abbiamo invece, intanto salutiamo Marco Zanini che ora ci leggerà la prima pagina e i vari titoli dal Corriere
buongiorno,
della Sera di stamani. Grazie Marco. E in collegamento con noi abbiamo Alberto Galimberti, giornalista, preparato, insomma, laureato in scienze politiche, che fra l'altro ha scritto un secondo libro, penso che sia il secondo, non so se poi ne hai scritti anche altri. Io ricordo il primo, Il metodo Renzi, che fece tanto scalpore alcuni anni fa per l'intuizione bella della tua visione. Questa volta tutto un altro tema, è una chiesa per giovani. Quindi semmai nel corso della trasmissione ci approfondirai un po' questo tema molto interessante, sui giovani, sulla chiesa, i giovani vanno in chiesa, non vanno più, è un interessante studio che hai fatto e ce ne parlerai. Poi proveremo a fare anche alcune domande. Intanto direi a Marco di andare con la prima pagina del Corriere. E se tante volte arrivano alcune news come l'altro giorno in diretta, e casomai ce le passi.
Senz'altro. Qui il Corriere della Sera apre con le parole del Premier. Euro e NATO non si discutono. Parla Conte. Tria non esiste che lasci. Possiamo durare anche 5 anni. Il colloquio, il Premier. Rappresento il populismo. Voglio aiutare gli altri leader europei a cambiare. Poi abbiamo le parole invece del Presidente della Repubblica, che ha parlato ieri, apre così anche il Corriere della Sera con l'Italia non sia un far west. L'Italia non sia un far west. L'allarme del presidente Mattarella dopo gli spari dal balcone che a Roma hanno ferito la bimba rom suona come ammonimento anche per il governo contro una barbarie che deve suscitare indignazione. Il presidente ha parlato di reputazione dell'Italia come bene indisponibile. Quindi parole abbastanza forti anche del presidente Mattarella. Sulla destra abbiamo l'articolo sulla scomparsa di Marco Marchionne. I medici, Marchionne malato da un anno, FCA, noi non informati. La compagnia conferma, non sapevamo niente, e il titolo risale. Poi abbiamo anche una piccola cedolina sulla Brexit, accordo o disastro. Se si farà una Brexit senza accordo sarà un disastro per tutti gli europei. Dall'esploa al lavoro, il ministro britannico Greg Clark spiega i rischi di un'uscita non negoziata. A Roma per presentare un libro, Clark ha ribadito che una rottura diventerebbe un trauma soprattutto per la Gran Bretagna, ma anche per chi esporta oltre manica. Per l'Italia è un gioco di mercato da oltre 20 milioni di euro. Poi ancora abbiamo notizia di Facebook, il crollo più grande della storia. La società brucia in un giorno 126 miliardi. Timori per i ricavi e le leggi sulla privacy. E poi possiamo vedere, non lo so, chiudere con la Serie A, che ieri c'è stato il sorteggio del calendario e anche ne parla anche il Corriere, appunto nella prima pagina. A Verona la prima di CR7, subito Lazio-Napoli, Inter-Milan il 21 ottobre.
Poi ci sono anche Facebook, il crollo più grande della storia. La società brucia in un giorno 126 miliardi, timori per i ricavi e le leggi sulla privacy. E poi c'è un articolo molto interessante, lo vedremo in seguito anche con Vittorio e Raffaele, perché fama, denaro e morte, cosa ci insegna questo addio? L'addio di Marchionne è Beppe Severnini, che è sempre molto attento. Usiamo bene la nostra vita, punto interrogativo, ecco perché la sua morte ci ha colpito. Perché una riflessione anche molto importante, anche visto che siamo una radio evangelica, è capire come mai, al di là di tutto, ci ha colpito tanto questa morte di Marchionne. Allora, Alberto, tra i vari titoli che abbiamo letto del Corriere della Sera, insomma, qual è quello che ti stimola di più e che appunto vorresti provare a commentare insieme a noi?
Buongiorno, grazie per l'invito. Beh, naturalmente sono le parole del Presidente del Consiglio, che sembra tornare sulla scena della ribalta dopo mesi in cui la visibilità politica e mediatica era appannaggio sicuramente di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, tanto che alcuni si stavano domandando dove fosse finito il Presidente del Consiglio. Quindi un'intervista su un giornale borghese milanese, intervista istituzionale, toni rassicurativi sull'euro e sulla legge di bilancio, che sarà il banco di prova della tenuta del governo, perché ricordiamo che sulla legge di bilancio si va a decidere quali delle promesse elettorali vendute in campagna elettorale saranno rispettate o meno, se la fax tax, vessillo della Lega e del centrodestra, oppure il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia cavalcato dal Movimento 5 Stelle, perché entrambe le misure sono, come ricordato nelle settimane scorse i maggiori economisti, ma anche a partire da Tito Boeri, sono insostenibili per le casse dello Stato. E quindi partirei da qui evidenziando appunto questa doppia dinamica del poliziotto buono e del poliziotto cattivo nei confronti dell'Europa, con un Presidente del Consiglio e un Ministro dell'Economia che tendono a ricucire gli strappi che invece il Ministro dell'Interno dal canto suo, per enfatizzare la propria base, ha effettuato nelle ultime settimane, sia sulla vicenda dei migranti, sia sulla vicenda dell'euro e della sovranità, con un accordo abbastanza bizzarro con il gruppo di Visegrad.
Perché bizzarro?
Beh, insomma, rivendicare il sovranismo davanti a per la posizione storica, geografica e la storia culturale anche dell'Italia in questo momento, rivendicare porte chiuse e confini serrati non sembra una soluzione molto lungimirante dal punto di vista anche del futuro dell'Europa, ecco, considerando anche i flussi migratori.
Cioè tu dici che fra l'altro loro non, in realtà è un accordo strano, perché non aiutano l'Italia non volendo poi prendere i migranti.
Certo, è un accordo che va a scapito dell'Italia, come in un altro contesto, perché è stato firmato una decade fa il trattato di Dublino, quindi, che obbligava il paese accogliente a prestare le prime cure, soprattutto a instradare le procedure di asilo, di rifugio, e quindi essendo l'Italia una penisola, oppure come la Grecia, la Spagna, insomma i paesi più colpiti, questo secondo accordo va naturalmente a discapito. E se mi permetti, considerando anche il tema del mio secondo libro e la natura della vostra radio, non sorprende anche che l'opposizione alle politiche del ministro dell'Interno venga dal mondo cattolico. Ecco, quindi dire che cattolico significa universale, fa fatica a stare insieme con sovranista come termine.
Qui tu fai riferimento anche a Famiglia Cristiana,
all'intervento di Famiglia Cristiana. Se la memoria non mi tradisce, l'ultima copertina che ha destato scalpore di Famiglia Cristiana risale forse al 2009-2010, insomma, quando c'era il governo Berlusconi in carica. Ecco, poi in questi anni insomma ha sempre seguito alcune battaglie, ma ecco, sicuramente anche l'ultima copertina è stata molto decisa, schietta e franca, ma ripeto, non solo Famiglia Cristiana, basta leggere anche ad esempio i titoli di Avvenire, l'ultimo titolo era Nessuno è un parassita ed era evidente risposta al ministro degli interni che aveva definito i Rom come parassiti, quindi proprio titolo in prima pagina, oppure Mattarella libera gli ostaggi, quindi sulla vicenda della ONG 18, quindi c'è una forte presa di posizione da parte della società civile, delle associazioni del volontariato, laddove sembra latitare un'opposizione in Parlamento, un po' allora, perché frammentata, un po' perché deve ricostruire una propria identità, sia a sinistra e sia in Forza Italia.
Alberto, Vittorio Fantoni ti voleva porre una domanda.
Una domanda relativa al titolo di Famiglia Cristiana, la copertina. Famiglia Cristiana evidentemente rappresenta una parte, non so se molto consistente, del mondo della spiritualità cattolica, perché se il gradimento del governo è in continua crescita, dato questo dai sondaggi, le persone sondaggiate sono in gran parte di cultura cattolica. Quindi il mondo cattolico evidentemente è diviso di fronte alla politica di Salvini, di quello che Salvini rappresenta per il futuro dell'Italia.
In parte sì, in parte no. Molto probabilmente, come successe nel 2010 con la critica alle scene eleganti di Silvio Berlusconi, Famiglia Cristiana perderà degli elettori, degli elettori, e ne conquisterà degli altri con questa copertina. Però, ripeto, c'è tutto un filone, soprattutto guidato innanzitutto dal Pontefice, ma poi, ripeto, Civiltà Cattolica, Avvenire, che sembra andare e alzare la voce a favore della dignità anche dei migranti. Poi, naturalmente, sul territorio, molto probabilmente alcuni parroci, alcuni stessi cattolici, fanno parte del corpo elettorale della Lega e quindi molto probabilmente apprezzano anche la politica dei respingimenti. Però ci tengo a sottolineare questo dato, è il percepito che fa la differenza, quindi non sono i dati reali, cioè l'immigrazione è un fenomeno in calo, la criminalità è un fenomeno in calo, eppure gli impresari della paura soffiano anche all'interno degli ambiti che dovrebbero essere più sensibili alla solidarietà, alla generosità e a rispetto dei valori dell'uomo, ecco, soffiano sulla paura, sul timore del diverso. E in questo campo del percepito, dove viene meno la conoscenza, viene meno il sapere, e dove emergono i toni enfatici, i toni radicali, la comunicazione che sta portando avanti il ministro dell'Interno, e non solo, anche ad esempio se pensate a tutta la vicenda di Josefa, dove grazie a una ricostruzione giornalistica della stampa è emerso che c'è oggi chi per lavoro immette odio nei social, quindi viene pagato per propagandare false notizie. Ecco, bisognerebbe tenere insieme questi due elementi, insomma, per capire un po' meglio come il percepito a volte ciò che è virale diventa reale anche in chi ogni domenica ascolta un messaggio che invece è un messaggio aperto alla speranza e all'accoglienza.
Volevo reagire un attimo a quello che il dottor Galimberti ha detto, mi ha anticipato un attimo sulla Raffaele questione Battista. del percepito. Allora, vorrei fare questo tipo di riflessione. Mi sembra appunto che i dati statistici, sia per quanto riguarda gli sbarchi che le morti in mare, a volte siano scollati da quelli che sono poi i toni e le prese di posizione che i vari leader hanno tenuto. E nel concreto, cioè, noi abbiamo per esempio vari tipi di esternazioni di Matteo Renzi, che ha più volte detto che con tutto il cuore lui ha desiderato porre in atto politiche che salvassero le vite senza se, senza ma. Lo ha fatto con toni di assoluta convinzione, di assoluta empatia. Ora, nel periodo che va dal 2015 al 2017, noi abbiamo con un picco del 2017, circa 11.000 morti in mare. Questa cosa nel percepito non ha fatto risvegliare particolari grida di allarme. Nel 2018 le cifre sono, come il dottor Galimberti diceva, giustamente tutto il fenomeno degli sbarchi e di conseguenza anche delle morti in mare è drasticamente calato. Però abbiamo un ministro degli interni e che in maniera quasi, secondo me, quasi autolesionista, perché a mio avviso proprio anche distrugge anche quello che di buono ci potrebbe essere nelle sue teorie, le incenerisce da solo, forse è il peggior nemico di se stesso. Dà la sensazione che il Mar Mediterraneo sia diventato improvvisamente un posto dove non solo si muore, ma quasi quasi è anche giusto che si muoia, perché chi ti ha detto di venire qui? Te la sei cercata. Ora, questa scollatura tra le cifre e il percepito della problematica a me preoccupa, perché se da una parte è chiaro che uno deve esprimere la solidarietà senza se, senza ma, e considerare sacra la vita di chiunque, dall'altra parte però devi anche fare i conti con determinate diciamo cifre, no? Con la statistica. E evidentemente anche di fronte alla tua coscienza, all'elettorato, di fronte alla società, devi anche essere in grado di dire che davvero tutto è stato fatto per impedire le morti in mare. D'altra parte, chi magari effettivamente non è nel suo periodo di governo particolarmente responsabile di mattanze, magari dovrebbe cercare anche di esprimersi in modo un pochino più comprensibile, salvo appunto quel machiavellismo che vorrebbe che fletti i muscoli e fai il tono arrogante, hai atteggiamenti bulleschi, perché pensi che comunque il tuo elettorato
comunque
ti premierà.
Machiavelli va letto molto profondamente, va letto negli angoli.
Termine machiavellismo, certo, nella vulgata, diciamo, popolare.
Allora, Alberto, quello che dice Raffaele Battista... in questo momento però sembrerebbe, almeno nel presente, anche se Salvini nelle ultime giorni, forse anche settimana, si è un po' defilato, secondo me, però sembrerebbe che invece abbia ragione Salvini, cioè che questo modo di agire porti voti, porti consenso, potrebbe pagarlo davvero, come dice Raffaele, cioè potrebbe essere autolesionista a medio termine?
Non lo so, però ritengo molto interessante quello che è stato appena detto, per due motivi. La costruzione di un racconto pessimista agevola, il primo motivo è questo, che la costruzione di un racconto pessimista, appunto, siamo invasi, va tutto male, bisogna fermare, ci rubano il posto di lavoro, aumenta la criminalità organizzata. Ok, tutto questo racconto pessimista è funzionale alle emissioni di fake news, cioè la fake news non esiste su un racconto ottimista, secondo il mio punto di vista, cioè le false notizie vengono alimentate appunto da un pessimismo, no? E quindi il complotto, vi vogliono far passare l'idea che ci sono le persone che muoiono in mare, in realtà Giuseppe aveva le unghie smaltate e quindi hanno tutto questo racconto è legato da questo punto di vista. Invece la seconda intuizione,
cioè, scusa Alberto, se uno invece mette una fake news di buona notizia non interessa a nessuno, non funziona.
Ma questo no, è interessante. Semplicemente perché il giornalismo oggi non vive in generale non vive sulla buona notizia, a meno alcuni, diciamo, i giornali mainstream non vivono sulle buone notizie. In particolare in questo preciso momento storico sono funzionali le fake news perché incidono sul percepito. E qui veniva il secondo dato interessante, che diceva davanti ai dati statistici, ecco, il problema è esattamente questo: davanti ai dati statistici, davanti alla scienza, davanti alla razionalità, davanti alla realtà dei fatti, oggi vive vince il percepito. Ora, chi governa il percepito? Il percepito dovrebbero governarlo i cosiddetti corpi intermedi: scuola, partiti, chiese, medici, insegnanti, giornalisti. Allora, dal mio punto di vista, perché si salda il clima negativo, le fake news e la scomparsa, la perdita di credibilità o addirittura lo screditare i corpi intermedi? Si saldano per questa ragione, perché viene a mancare la figura della garanzia, della conoscenza, di chi trasmette informazioni giuste, no? E quindi a scuola non è più l'insegnante ma il genitore. Quando vado dal medico ho già la ricetta perché l'ho letta su internet. La fede la vivo in una maniera personale e senza intermediario o senza condividerla con altri. La verità è quella che scrivo io dietro una scrivania e non è quella dei dati statistici. Secondo me è questo il vero snodo. C'è la società della tolleranza, che quindi tollera tutto e tollera anche l'incompetenza, e la morte della competenza, cioè di quelle figure che sono adibite alla trasmissione di valori, di sapere, e in tutto questo vince chi propaga le fake news e il pessimismo.
Allora, io direi, interessante, molto interessante, Alberto, chiederei a Marco di mandare un breve stacco musicale, poi, se, come spero tu puoi restare con noi, ci faceva piacere passare proprio anche al tema del libro, perché credo che sia un tema molto interessante, anche da un punto di vista non solo perché siamo una radio evangelica, ma perché su questo filo che stiamo percorrendo c'è sicuramente un interesse che va anche nel contesto contemporaneo. Quindi resti con noi, ti ringraziamo e Marco, facciamo questo passaggio.
Mangiamo pane e castagne in questo chiaro di luna, le mani ben ancorate su questa linea, domani ce lo diranno dove dobbiamo andare. Domani ce lo diranno cosa dobbiamo fare. Ci sta una terra di nessuno, da qualche parte nel cuore, come un miraggio incastrato tra la noia e il dolore. Domani ce lo diranno dove dovremo passare, ma c'è una terra di nessuno e ci si deve arrivare. Aspettami ogni sera davanti a quel portone, e se verrai stasera ti chiamerò per nome. Chissà che occhi avremo, chissà che occhi avrò, ma se mi chiami amore io ti rispondo. Mangiamo pane e castagne come una poesia perduta nella memoria dai tempi di scuola.
Allora, ringraziamo Marco Zanini per questo passaggio musicale. Riprendiamo il buongiorno con l'edicola RWS di oggi, venerdì 27 luglio. Siamo in compagnia, in studio, con Raffaele Battista, Vittorio Fantoni e in collegamento telefonico con il giornalista Alberto Galimberti, giornalista e autore, e ora parleremo un po' del suo libro. Vittorio, sta per farti una domanda. Io vorrei però ricordare questo flash, mi era passato di mente, oggi è una giornata interessante, 100 minuti di Luna Rossa. Luna Rossa mi fa venire in mente la barca a vela italiana che gareggiava anni fa, e la Super Eclissi. Quindi è un evento molto interessante. Il 27 luglio, spettacolo in cielo dalle 21.30 alle 23.13, il satellite sarà oscurato dalla Terra. Da Torino a Reggio Calabria si può vedere questo bellissimo effetto, e quindi anche un'occasione, perché praticamente a un certo punto l'effetto sarà rossastro. Quindi chi ci sta ascoltando, a un certo punto in questo orario, tra le 21, sono 103 minuti. Penso che sia una bella cosa, specialmente per chi è in vacanza. Vittorio, è una chiesa per giovani, punto interrogativo?
Allora, questo? Dottor Galimberti, ho tra le mani il suo libro, però non, l'ho appena sfogliato perché me l'ha dato Claudio, visto che c'è una dedica che lei fa a Claudio che io non leggo per rispetto della privacy. Il tema è un tema cattivante, perché io sono un ministro di culto ormai in pensione, che ha passato però gran parte della sua vita in classe a insegnare quindi giovani che capisco con sempre maggiori difficoltà. Ho visto che lei dedica il libro ai suoi genitori, Antonella e Silvano, per avermi insegnato il significato del verbo amare. È molto bello questo, mi fa venire in mente l'attitudine che Gesù ha avuto nei confronti di un giovane, quello che è chiamato il giovane ricco e definito. A un certo punto è detto, lo guardò in volto e li volle bene, l'amò. Ecco, dottor Galimberti, come si fa ad ascoltare, come lei dice, proviamo ad ascoltarli, e ad amare i giovani quando a volte sono così sgradevoli? O ci appaiono, a me vecchio, perché lei ha 28 anni, quindi è da quella parte lì, a me dall'altra parte della barricata, c'è questo senso di sgradevolezza, di disinteresse per le cose che invece a volte alla mia età interessano. Come si fa?
Si è dimenticato di essere giovane, ma poi te lo facciamo ricordare, Vittorio.
Volevo ringraziarlo anche per aver citato la dedica, che naturalmente viene da una semplice ragione e da una convinzione per cui nulla viene dal nulla e nulla si perde dal nulla. E quindi questa era una semplice dedica che volevo fare di cuore, insomma. Come si fa? Io non ho una soluzione. Mi è stato commissionato un libro sui giovani nella fede, allora ho pensato che, data l'età, data anche il tempo storico che viviamo, in cui i legami sono fragili per i giovani, sto dicendo, i legami affettivi sono molto fragili, il lavoro è precario, il futuro è nascosto se non invisibile. Una strada da percorrere potesse essere proprio quella del viaggio e dell'ascolto, perché in realtà ci sono un po' di luoghi comuni da scorsare. Il primo appunto quello che i giovani sono un po' autistici e non ascoltano, in realtà e non ascoltano e non parlano. E in realtà bisogna semplicemente, dal mio punto di vista, togliere un po' di pregiudizi e ascoltare quello che hanno da dire. Io con i limiti, tutti i limiti possibili, ho provato a percorrere questo viaggio e alla fine sono rimasto arricchito, anzitutto prima che come autore, perché dopo ho potuto trascrivere il viaggio in parole, insomma, come giovane, perché è vero che c'è una difficoltà, è vero che c'è a volte un'indifferenza sui temi grandi della vita, ma è anche vero che c'è una sensibilità, soprattutto in alcune storie, quando si affronta una malattia, piuttosto che quando si affronta la decisione di congiungere due presenti in un futuro comune, di sposarsi, di avere dei figli. Ecco, nonostante questo clima di cambiamento, la società liquida, i valori che si perdono un po', il bisogno di valore, il bisogno di bene, secondo me è ancora radicato, almeno nei giorni che ho incontrato, ecco, e da loro è emerso sostanzialmente questo. Sono tutte storie diverse, ci sono giovani che credono, giovani che credono e praticano, giovani che non credono, giovani che si sono allontanati pur avendo ricevuto una educazione religiosa, giovani che hanno compiuto il percorso opposto, che si sono convertiti. Con queste storie c'è la dimensione del movimento, che quindi è un movimento fisico, giovani che vanno all'estero perché pur avendo un altro grado di istruzione in Italia non riescono a trovare lavoro e quindi ad avere uno stipendio e quindi a costruire una famiglia e quindi si muovono e vanno all'estero, dove lì costruiscono le loro fatture. Se volete, questa è una sconfitta per il paese, perché il sistema, anche solo dal punto di vista economico, il sistema dell'istruzione coltiva un giovane dalle elementari fino ai master e dopo, quando è il momento di raccogliere la messe, la disperde. Ma dicevo, è anche un movimento interno, interiore. Ora gli ospiti avranno sicuramente più competenze di me, però c'è la storia di un ragazzo che sceglie il sacerdozio, oppure di un giovane che appunto si converte, quindi un movimento anche interiore. Dall'altro lato emerge, dal punto di vista dell'istituzione, la seguente idea, il seguente ritratto a sommi capi: laddove l'istituzione mantiene una immagine autoreferenziale, intransigente e soprattutto contraddittoria in alcuni suoi membri rispetto ai temi della sobrietà, rispetto ai temi della morale sessuale, confrontati con il dettame evangelico, questa istituzione allontana, proprio in ragione del suo messaggio morale, allontana i giovani, che sono invece alla ricerca di esempi di coerenza. Ma quando questa istituzione sul territorio è presente, ed è presente in quelli che possiamo definire volgarmente, passati nella battuta, in preti di battaglia o comunque laici impegnati nel sociale, laici impegnati in una testimonianza corrente, ecco, laddove sono presenti, questa istituzione, l'istituzione della Chiesa, della religione, assume una dimensione di verità agli occhi di questi giovani. Tanto è vero che alcuni mi hanno confessato, noi abbiamo, pur essendo lontani dalle istituzioni, pur praticando poco la fede in maniera collettiva, quindi partecipando ai riti, riconosciamo nel nostro impegno a favore dei migranti, a favore dei bambini con tumore, il seme che è stato seminato quando abbiamo ascoltato la parola di Gesù. E quindi la chiusura del libro, perché questo è un invito a tornare all'origine, anche per il clima che stiamo un po' vivendo, che è appunto intriso di paura e di odio, di indifferenza, che però diventa quasi un po' rassegnazione, di ritornare all'origine del messaggio evangelico, quindi di togliere tutti gli orpelli, di togliere tutti i commenti, i barocchismi, le retoriche, di stare fermi sulla storia del Vangelo, sui Vangeli, di stare fermi sulla storia e l'esempio di Gesù.
Raffaele Battista.
Dottor Galimetti, io ero adolescente negli anni 70 e volevo farle una domanda. Durante gli anni 80, un po' c'è anche una canzone che diceva cosa resterà di questi anni 80, no? La generazione, i giovani, comunque la generazione che ha percorso quel decennio, era un pochino la generazione del riflusso, del ritiro nel privato. Lei vede delle analogie tra appunto quella generazione del riflusso e quella che lei qui in quarta di copertina descrive con una serie di aggettivi, di frasi veramente inquietanti, disillusi su tutto, non credono più a nulla, a suoi fatti, a un presente rattrappito, accartucciato su se stesso, preludio di un futuro opaco, poco promettente. C'è qualche analogia o gli anni 80 in confronto agli attuali sono, voglio dire, un'epoca di speranze e di promesse?
Allora, io ho 28 anni, quindi gli anni 80 non li ho vissuti, però ho studiato la storia, certo, contemporanea.
Ne sono convinto.
Sì, no, ho accorto, anzi ringrazio per la domanda. Allora, sono naturalmente tempi diversi. Anni 80, quest'anno è anche la ricorrenza del 68, quindi c'è anche una dimensione dell'impegno civile, impegno sociale, collettiva diversa. E c'era anche un racconto generazionale diverso. Quando dicevo, si diceva prima del percepito, uno degli elementi del percepito è il racconto generazionale. Okay. Molto probabilmente la generazione degli anni 80, citata di flusso, aveva ancora un racconto. Appunto, mm-hmm. Usciva da una stagione, sì, dove l'impegno civile era stato enorme, addirittura purtroppo parte di quell'impegno civile è degenerato nella violenza armata, nella violenza ideologica, certo. E quindi poi da lì il riflusso, la Milano da bere, l'individualismo, sì. Ok. Sui giovani che io ho incontrato, e nell'impostazione del libro, comunque se vuole un attimino ribaltare la definizione che appunto i giovani inutilizzi senza valori, mi viene da dire questo: mancano oggi, manca una battaglia comune, manca oggi, cioè, per fare un esempio, non c'è un sindacato dei giovani, un partito dei giovani, un'istituzione dei giovani, un movimento dei giovani. Cioè, ci sono le pastorali, ci sono le associazioni, però ecco, se vuole, questa è la differenza che io vedo rispetto al passato. Quindi manca la proprio un racconto, perché? Perché questo racconto manca semplicemente per una ragione, e si rifà anche agli anni Ottanta, perché i giovani sono diventati principalmente una categoria di consumo, e quindi tutti sono attenti ai giovani nella misura in cui chiedono ai giovani qualcosa. Le imprese chiedono che vengano comprati un prodotto, i partiti chiedono un voto, le chiese o comunque le fedi chiedono loro un'adesione in generale a critica. Invece al contrario, il giovane vuole potersi esprimere, vuole dare valore a se stesso, e anche nei giovani che ho incontrato le loro risposte erano: sì, potrei accettare la dimensione del trascendente, però non l'accetto a scatola chiusa, cioè devo vivere delle esperienze, devo incontrare delle persone, devo avere dei testimoni. Questi testimoni possono essere dei genitori, può essere un prete, può essere un amico, però devono affrontare questo viaggio, devono cercare di affrontarlo insieme a qualcun altro. E lei non vede, soli. Lei vede... c'è una sociologa francese, poi finisco. La francese che ha intitolato un saggio La fede al tempo della modernità è la fede in movimento, e quindi sono quelli la fede del pellegrino e la fede del convertito, due figure che vivono la fede in maniera individuale. Ecco, quando forse la differenza rispetto al passato è nella dimensione collettiva di un sentimento.
Dottore, lei vede una qualche, parlando sempre di mondo giovanile, una qualche avanguardia, un qualche laboratorio culturale che costituisca, pur nella sua dimensione di nicchia, una punta interessante, provocatoria, creativa?
Sì, continuo a ringraziare per le domande, ma perché veramente danno spunto per poi dire quello che c'è nel libro. Magari non è forse un'avanguardia nel termine classico, forse marxista del significato avanguardia, però vorrei sottolineare questo: come un elemento di differenza oggi potrebbe farlo il cambio di cultura sul concetto di formazione e di educazione. In questo senso, oltre all'intervista ai giovani, nel libro ci sono quattro interviste ad Alessandro D'Avenia, al professore Alessandro Rosina, al professore Sacchia Giaccardi e al sociologo Franco Garelli. Il professor Rosina dà la risposta alla sua domanda, cioè dice: l'avanguardia sarebbe quella di educare i giovani al fallimento, soprattutto educarli nell'adolescenza al fallimento, cioè alla verità che si può sbagliare, che si può cadere nella vita, che il successo non è superare l'esame, prendere un bel voto, riuscire in un determinato obiettivo, perché quello è solo dal punto di vista scolastico, della prestazione. Il successo è, dopo aver sbagliato, avere la forza di rialzarsi. E questa è l'educazione, questa è la formazione. Tant'è vero che lui dice: se i giovani sono educati a questo processo formativo durante gli anni dai 15 ai 20 anni, poi a 25, a 30 anni, quando si scontrano con la vita col mondo del lavoro che manca, con i grandi temi della morte, dell'amore, delle relazioni fragili, se in passato hanno già vissuto un elemento di fragilità dalla quale poi si sono rafforzati, allora lì possono esprimere il loro essere, il loro talento. Al contrario, se invece vengono, come dire, protetti, vengono quasi ovattati e quindi non subiscono dei traumi, una volta che devono affacciarsi al mondo reale, magari sono respinti, tenuti fuori dal mondo del lavoro, oppure vivono un dramma personale, un'inquietudine, una malattia, una morte, ecco, allora rischiano di rimanere paralizzati perché non hanno sperimentato prima il fallimento. Secondo me questa è l'avanguardia, cioè capire come la capacità di rialzarsi sia nei rapporti personali, nel mondo del lavoro, nella società, sia un valore aggiunto che può fare la differenza in un tempo dove appunto tante certezze vengono messe.
Sono assolutamente d'accordo. Io vederei anche questo aspetto, cioè quella resilienza, quella capacità di rialzarsi a causa dei rovesci di cui non sono responsabili, perché purtroppo è un mondo ostile che dall'oggi al domani li esclude, quindi questa capacità di adattamento e di sopravvivenza anche.
Allora vi devo tagliare perché purtroppo poi abbiamo il satellite che ci taglia, quindi è rischioso. Io
continuiamo un'altra volta perché è interessantissimo.
No, sicuramente. Grazie, anche dottore. Perché stiamo lavorando per vedere di fare una bella presentazione anche qui a Firenze, quindi coinvolgeremo sicuramente Raffaele Battisti. Allora, altri. Io ringrazio, intanto appunto volevo citare queste interviste, ma poi sono venute fuori perché fanno parte del libro e sono molto interessanti. Ringraziamo Alberto Galimberti. Penso che nel libro poi ci sarà anche un finale di speranza, no? In questo senso, perché
certo.
rischio è che questi ragazzi siano anche vittime e facciano le vittime, invece la possibilità di rialzarsi è quella di evitare di rischiare il complotto contro questa generazione e il fatto di essere vittime, e quindi spronare i ragazzi invece a tirare fuori il proprio sogno. Alberto Galimberti, giornalista, laureato a scienze politiche all'Università Cattolica di Milano, dove collabora con la cattedra di politica e comunicazione, scrive, e lo ringraziamo anche per essere stato con noi stamattina e ci risentiamo presto.
Grazie a voi, vostri ospiti, buona giornata.
Buona giornata.
Allora, io direi che siamo un po', vediamo se c'è questo spazio.
No.
Ci siamo,
fatto, fatto, no, nel senso.
No, abbiamo.
Abbiamo
davanti.
Abbiamo altri 4 minuti, diciamo.
Allora, abbiamo 4 minuti, quindi. Dobbiamo saltare un intervento che volevamo fare con Raffaele, lo riprenderemo prossimamente, e invece passiamo la linea a Vittorio perché 2 minuti di Tour de France ormai alle battute finali.
Non c'è nulla da dire, più di 2 minuti.
Ecco, Vittorio.
La tappa di ieri, noi ci siamo sentiti ieri mattina, di ieri non ha detto nulla, non poteva dire nulla. Oggi c'è l'ultima grande tappa con delle salite storiche, il Tourmalet e l'Aubisque, che hanno fatto la storia del Tour de France, ma negli anni passati, negli ultimissimi anni, queste grandi salite lunghe, spesso messe lontano dal traguardo, lunghe ma non con pendenze impossibili, non hanno sconvolto la corsa e non la sconvolgeranno oggi.
E se invece Froome facesse un'impresa alla Giro d'Italia?
Eh?
Dicevo, se Froome facesse invece un'impresa alla Giro d'Italia,
non è in grado di farlo.
Non è in grado stavolta.
Cioè, un Vittorio decisissimo. Non so se ti sei accorto, Marco.
Noi aspettavamo una flessione di Froome per quello che Froome ha passato. Ha corso il Giro d'Italia, quindi ha della stanchezza nelle gambe, e psicologicamente è stato provato
dagli attacchi.
Al di là delle colpe, delle responsabilità, dagli attacchi, dall'ostilità delle istituzioni, dall'ostilità del pubblico. Io credo che non possa trovare la forza, che è una forza fisica e mentale, per fare alcuna grande impresa.
Però io e Marco la pensiamo in un altro modo, cioè proprio queste cose qui, no, che a volte in certi atleti.
Io sono d'accordo con Vittorio, però bisogna anche un po' provocare questa cosa.
Io penso che uno come Froome, secondo me, se poi la digira in un altro modo, reagisce.
Io credo che non arriverà neanche sul podio alla fine.
Ah, proprio quest'anno?
Te ti aspetti il crollo, quindi, oggi?
No, il crollo no. Semplicemente che se restano tutti insieme i migliori, con la cronometro lui perderà il terzo posto.
Diciamo che Vittorio, che è un estimatore di Froome, se dice così vuol dire che ha fatto, è il più esperto di tutti noi. Allora, io ringrazierei Raffaele Battista della sua presenza e delle sue domande, come ha detto Galimberti, piccanti. E ringrazierei Vittorio Fantoni, chiaramente Marco Zanini, e vorrei dire che il Buongiorno con l'Edicola RWS va un pochino a una pausa di 2 settimane. E riprenderemo, mi sembra, lunedì 13 agosto con Roberto Vacca, che rientrerà tra noi. Un saluto a tutti e buon weekend.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.